Volta. Siamo qui a parlare di politica, signore e signori, ma in un modo, nel nostro modo. Adesso cominciamo. Vedete, c'ho in mano un libro che il cui ultimo capitolo si intitola così: I tuoi occhi hanno un aspetto politico, che è un verso di Zimborska e che racconta come dall'identità alla relazione alla comunità, questo triplice passaggio, chi sono, chi siamo e chi possiamo essere, appunto ogni gesto anche personale, ogni relazione individuale diventa politica. Buongiorno, è con noi Vittorio Lingiardi.
Buongiorno.
Vittorio Lingiardi, psichiatra, psicanalista, professore ordinario di psicologia dinamica alla Sapienza di Roma, dove dal 2006 ha diretto fino al 2013 la scuola di specializzazione in psicologia clinica. Ha ricevuto il premio Nino Gennaro, assegnato ogni anno dal Sicilia Queer Film Festival per il suo impegno nella difesa dei diritti LGBT. Anche noi abbiamo vinto il premio Diversity Award. Siamo uniti nella premiazione sulla Diversity. Mamma mia, la mia inglese del principiante oggi non l'abbiamo fatto, io sono entrata alla seconda ora. Ha scritto una quantità di libri, ma soprattutto di poesie, quelle pubblicate da Nottetempo. Noi, lo sai, ti ricordi che abbiamo fatto anche una cosa insieme a un certo punto, proprio per Nottetempo?
Certo, mi ricordo benissimo.
Lezioni d'amore. Ma il tuo libro per me più bello è La confusione è precisa in amore. Confusione è precisa in amore è un titolo.
E anche quello l'abbiamo fatto insieme con Remo Bodei, parlare di ordine e disordine nell'amore.
Ti ricordi?
La tua trasmissione.
Ti ricordi? E alterazioni del ritmo. La poesia non parte e non torna, c'è. Perché, come dice Cocteau, è indispensabile. Ilman parla di una base poetica della mente. Cioè la nostra mente ha, come dire, no, le fondamenta poetiche. Neuroscienziati e psicologi cognitivi che studiano il rapporto tra cervello e linguaggio, ammesso che ce l'abbia, bisogna avercelo il cervello, poi quindi si può studiare il rapporto fra cervello e linguaggio in presenza del cervello, questo è un requisito indispensabile, considerano la poesia uno degli eventi del cervello che costituisce la realtà. Ne parlavamo con Maria Grazia Calandrone l'altro giorno, no? La poesia costituisce la realtà. E poi, diciamo, la tua attività professionale invece ti porta a scandagliare la psiche. E questo libro, che si intitola Io, Tu, Noi, ha in copertina, adesso ve la facciamo vedere sull'Instagram, una specie di... Ti ricordi quella fiaba? Qual era quella fiaba dove c'erano gli animali uno sopra l'altro come una torre di cavalli?
Era qualcosa di Brema,
ti ricordi? I musicanti di Brema aveva come un cavallo, poi un gatto, poi un gallo, no? Una torre di animali. E questa è una torre di
umani.
Esseri umani. Bravo. Io, tu, noi, vivere con se stessi, l'altro e gli altri. E dice: il cerchio flessibile e insaturo dell'identità, chi sono io, tocca quello della relazione, tu, tiepido e incandescente, che tocca quello inclusivo e politico della comunità, noi. Quanto ci manca il noi, no?
Ci manca molto il noi, anche se siamo circondati da una finzione di comunità sempre attiva, ma in realtà spesso lontana. Per questo ho voluto mettere insieme l'io e il noi attraverso il tu, nella speranza che si arrivi a capire che se non abbiamo un buon rapporto con noi stessi, il noi ce lo possiamo scordare e il tu pure.
Quindi cominciamo da noi stessi. 342-342-2190, se ci volete mandare un messaggio vocale per dire com'è lo stato di salute della vostra relazione con gli altri, come ve la cavate nella vita quotidiana con voi stessi e con gli altri, oppure un sms. Dani.
Oppure un sms al 388-670-8090, oppure i nostri social, Concita ha ricordato Instagram, ma abbiamo anche Facebook, Cactus Basta Poca Acqua, abbiamo anche una comune.
Moltitudini di persone su Facebook, eh? Sì. E la comune dei comunardi o comunisti, no, comunardi.
I comunardi.
Di Cactus, siamo tantissimi. Iscriveteci e cominciamo con Calcutta, no?
Cominciamo con Calcutta, paracetamolo.
Lo sai che la tocchi pirina 500, se ne prendi due, diventa 1000. sento il cuore a mille.
Calcutta, paracetamolo su Radio Capital, cactus, basta poca acqua. Questa è una canzone per tenere a bada la mia ipocondria, visto che il maledetto virus dell'influenza è già tra noi. Corriamo ai ripari con dosi massicce di paracetamolo, almeno nella versione di Edoardo Derme, aka Calcutta, che in questo pezzo dello scorso anno racconta una storia d'amore tra tachipirina e cuore a mille.
Comunque è abbastanza, c'è del genio in questo, no?
Sì,
sì, storia
sì.
D'amore fra la tachipirina e il cuore a mille. L'ho incontrato l'altro giorno per le strade di Roma.
Sì.
Edoardo con la sua felpa in testa. E naturalmente io non l'ho riconosciuto, ma a parte che io sono stordita, non riconosco mai nessuno, e comunque era notte, aveva la felpa in testa. Ma è sceso dalla macchina e nel cuore della notte si sono sentite urla: Edoardo! La gente che usciva, si affacciava alle finestre. C'è una popolarità importante.
Beh, lui ha un seguito strabiliante ed è veramente anche molto intelligente e bravo. Anche se tutti ragionano, la critica ragiona: ma che vorranno dire le canzoni di Calcutta?
Beh, un antinfiammatorio ti conquista sempre, però. Se poi non è gastrolesivo come il paracetamolo.
Vittorio Lingiardi con noi, la nostra valida Daniela Menta, ha intitolato la puntata L'anima è un palazzo di tre piani. Cominciamo da qui. In che senso? Partiamo da questo verso.
Beh, intanto questa è una meravigliosa frase di Montaigne, il grande caleidoscopico scrittore dei saggi, un filosofo francese seicentesco, e dice: io mi guardo e ogni volta mi trovo diverso, perché la mia anima è un luogo a più piani. Io l'ho letta e l'ho scelta subito perché avevo appena finito di leggere Tre piani di Escolnevo, che ho trovato un
bellissimo
libro meraviglioso.
Sì, sì. Adesso Nanni Moretti sta facendo il film.
Nanni Moretti sta facendo il film e insomma mi sembrava che strumenti musicali nell'orchestra, appartamenti nel condominio, attori nel teatro, comunque ognuno ha la sua metafora, ma l'idea che siamo una molteplicità e, come dicevano saggiamente gli alchimisti, unus ego et multi in me, sono uno solo ma quanti dentro di me, è secondo me la ricetta migliore per vivere con noi stessi.
Quanti dentro di me? Cioè, quante volte è capitato, Dani, di parlare con qualcuno e pensare quanta gente c'è dentro questa persona?
Mi stava venendo in mente una frase di Andrea Pazienza: e ringraziate me che sono una moltitudine.
E tu, Vittorio, quanti te hai? Quanta gente c'è dentro di te?
Guarda, l'inizio del terzo capitolo, che spiega l'arrivo al noi dopo l'io e dopo il tu, è: mi ero perso, grazie al navigatore, nelle campagne piacentine e a un certo punto mi sono ritrovato davanti a Villa Verdi. Ho gironzolato un po', ho messo in cuffia il Macbeth, ho pensato alla persona che mi ha fatto sentire Macbeth per la prima volta, di Giuseppe Verdi. Ero il bambino che si perde nella campagna e nella villa piena di suggestioni, ero l'innamorato che pensava a chi gli ha insegnato la bellezza di Verdi, ero il vecchio melomane che gironzolava assaporando la bellezza della musica. Insomma, avevo tante età in quel momento, avevo molti stati affettivi e il problema della molteplicità è complicato, ovviamente, perché se ciascuno sta nella sua stanza, nel nostro condominio interiore, non si parla, non si manda dei messaggi, non condivide dei ricordi, è un po' dissociativo, noi diciamo. Ma se invece questa ricchezza di storie, in fondo, perché poi siamo la storia di tutte queste esperienze degli affetti, inizia un po' a intrecciarsi e inizia a mettere insieme la solitudine, il ricordo, la memoria, il bisogno, la dipendenza, la voglia anche di uscire dalla asfissia del due per aprirsi a una dimensione collettiva. Pensa che quando scrive qualcosa lo scrive perché c'è qualcun altro che non conosce e che lo legge. Ecco, immediatamente queste, io nel libro le ho chiamate sfere armillari, cioè concentriche e intrecciate, animano la bellezza della nostra molteplicità.
Perché la difficoltà e la bellezza, che sono le due facce della stessa medaglia, non c'è bellezza senza difficoltà, no? È vero, non esiste la bellezza, esiste la bellezza della natura, la bellezza semplice, sorgiva di un'alba, ma la bellezza della relazione, la bellezza della conquista, di qualcosa di più, come dire, consistente, complesso, è sempre difficile. Passa per intanto lo sguardo su di sé, come da piramide di cui abbiamo appena parlato, conciliare i nostri conflitti, imparare ad amare gli altri nel ritmo delle rotture e delle riparazioni.
Queste due parole, a parte che sono fondamentali proprio nell'ABC scientifico della mia disciplina, perché dopo tanti studi si è visto che il ritmo di una relazione terapeutica è fatto di rotture e di riparazioni. Questo è il concetto di alleanza terapeutica. Naturalmente credo che sia qualcosa di valido per tutte le relazioni. Le relazioni che durano sono le relazioni che diciamo fanno susseguire ai momenti di rottura dei momenti di riparazione, in cui le due persone sono al servizio non tanto l'uno dell'altro, ma di questa terza cosa che è la relazione,
e anche nella relazione d'amore,
certo,
no?
Certo.
Anche nelle relazioni d'amore le rotture e le riparazioni,
certo,
sono,
e nella relazione tra genitori e figli e nella relazione tra amici, cioè c'è un ritmo di rotture e di riparazioni che attraversa tutti i nostri rapporti più importanti.
Poi da questo passiamo fra un attimo alla terza dimensione, ma vogliamo sentire intanto You and Me?
Never seems so alive. I can't keep up and I can't back down. I've been losing so much time. 'Cause there's you and me and all other people with nothing to do, nothing to lose, and it's you. All other people, and I don't know why I can't keep my eyes off of you. One of the things that I wanna say just aren't coming out right. I'm tripping on words
just burning. I don't know where to go from here. Cause there's you and me and all other people. Nothing to do, nothing to prove. Keep my eyes off of you. Something about you now I can't quite figure out. Everything she does is beautiful. Everything she does is right. Cause there's you and all other people. Nothing to do, nothing to lose. And it's you and me and all other people. And I don't know why I can't keep my eyes off of you and me and all other people. Nothing to do. Keep my eyes off of you. What day is it? And in what month? This clock never seems so alive.
Lifehouse, You and Me su Radio Capital, Cactus Basta Poca Acqua, oggi con noi a parlare di quest'anima che è un palazzo alto tre piani, Vittorio Lingiardi, grandissimo psicanalista, psichiatra, saggista, poeta, insomma uomo dal multiforme ingegno, come dice Concita.
Ma lo sai, scusami Dani, questa playlist di oggi è veramente interessante, notevole.
Ti piace
che
questo?
Gli intellettuali da casa.
Ti piace? Ti piace questo pop melodico americano ad altissimo classifica?
Mi piace molto
questa canzone, insomma,
è bello e popolare insieme.
10 anni soltanto,
perché si può, eh?
Sì.
Scusate, fate,
si deve.
Se fate attenzione, non è vero che tutto ciò che è impopolare è di qualità e tutto ciò che è popolare è trash. Questo lo dicono quelli che non hanno successo per giustificare il loro insuccesso. Si può avere un grande successo ed essere di grande qualità,
anche di qualità. Loro comunque, diciamo, la storia sta dando ragione a loro. 10 anni di attività, 15 milioni di dischi, tanto così per gradire. La canzone You and Me, quindi tu e io, un pezzo del 2004, dice: io e te e tutte le altre persone che ci girano attorno, senza sapere esattamente cosa fare, ma senza avere nulla da perdere. E ho detto, ma quasi quasi io questa canzone la infilo oggi nella playlist,
senza avere nulla da perdere. Io volevo, commossa, ringraziare l'ascoltatrice di Brema, che da Brema, cioè un'ascoltatrice di Brema che da Brema ci manda una foto con la torre degli animali, in modo tale che io possa essere più precisa con te, Vittorio Lingiardi, e dirti che la torre dei musicanti di Brema è composta da un asino, un cane, un gallo, scusate, un asino, un cane, un gatto e un gallo, va bene? Ed è una piramide esattamente come la copertina del tuo libro, in questo caso è composta da 4.
C'è un galletto in più.
C'è un galletto in più, ma c'è sempre un galletto in più.
Ma io l'ho tolto.
Da qualche parte c'è sempre un galletto che avanza. Ultima ora, Catherine Deneuve colta da malore, ricoverata a Parigi. L'avete visto? L'hai visto, Vittorio, l'ultimo film di Catherine Deneuve?
Sì, Le Verità con Julia Binoche. Mi è rimasta impressa una sua frase quando dice alla figlia: non fidarti della memoria. Madre e figlia hanno ricordi completamente diversi. Una è arrabbiata con l'altra, ma su basi storiche incompatibili.
E quante volte succede, no, che tua madre o tuo padre ti dica: ti ricordi quella volta? Tu dici: ma no, ma non è andata così, è proprio andata in un altro modo.
Perché la memoria non è mica una scienza esatta, la memoria è un'elaborazione personale di fatti interpretabili e quindi poi alla fine prevale la tua visione.
Quindi, diciamo, tutta la giustizia intera viene presa e mandata al macero, perché
no,
le testimonianze...
No, però ci fu uno studio molto importante, mi sembra attorno alla ricostruzione dei testimoni dell'omicidio di Olof Palme, e ogni due anni chiedevano allo stesso testimone di raccontare cosa aveva visto. Erano racconti molto diversi.
Ma che interessante questo. Bisognerebbe tenere un diario in cui ogni volta raccontiamo lo stesso episodio e poi a distanza di anni confrontarlo. Quante cose, quante vite servirebbero, quante moltitudini. Un minuto, torniamo con voi.
Cactus, basta poca acqua. Partecipa anche tu alla puntata. Invia un messaggio vocale via WhatsApp al 342 342 2190. 342 342 2190.
Pronto, amore?
Sì, sono in macchina, vado a prendere Sara a nuoto.
Sì, certo che poi posso passare in centro.
Sì, arriva tua madre in aeroporto.
Ci vado.
Non c'è problema.
Con nuova Skoda Octavia Wagon a metano vai dappertutto, anche quando non ne hai voglia, perché hai il risparmio del metano e più libertà di circolare. E con il cambio automatico di serie è tua a 20.900 euro. Skoda Octavia a metano, la tua Wagon, senza dubbio. Scoprila negli showroom Skoda o su skoda-auto.it.
Con la superfibra di Wind ho tutto sotto controllo. Dalle mie ricerche, papà Rovazzi si trova qui.
Paoletta, ancora al computer.
Mamma, sto usando la superfibra per finire il mio piano segreto.
Domani c'è scuola.
Non ho sonno.
Ascoltiamo insieme un po' di musica rilassante con Alexa.
Scegli la superfibra di Wind. Da oggi Amazon Echo Dot con Alexa è incluso. Chiama al 159. Valida fino al 17 novembre. Info costi e condizioni su wind.it. Amazon, Alexa Echo e tutti i relativi marchi sono di titolarità di Amazon.com, Inc. o sue società affiliate.
Quanta scelta ci dà Bayernland.
Ogni piatto una specialità. Mozzarella e poi formaggi freschi a fette duri e molli. Viva Bayernland.
Bayernland, dalla Baviera. Formaggi buoni senza confini.
Chi è la più intelligente? Tu. Chi sceglie il momento giusto per cambiare? Tu. E chi passa una caldaia a condensazione ad un prezzo imperdibile? Tu, tu, tu.
La tua fierezza sarà incontenibile. Con la cessione del credito a Enigas e Luce, benefici subito delle detrazioni fiscali. Fino al 31-12 una caldaia a condensazione con termostato smart può essere tua a partire da 799 euro e puoi risparmiare fino al 30% sui consumi. Chi cambia può andarne fiero. Scopri di più negli Energy Store Eni o su enigaseluce.com.
Si può aggiustare?
Sicuro.
La torta di compleanno si sta sciogliendo.
Ho quasi fatto.
Non posso presentare agli ospiti una torta sciolta.
Ecco, il frigo è come nuovo. Ora, tesoro, posso tornare a compiere gli anni?
Certo, amore. Buon compleanno.
Un vero professionista non smette mai di esserlo. Proprio come Doblò Cargo, il veicolo con la miglior capacità di carico della categoria. Gamma Doblò Cargo da 10.300 euro, detax con clima, fendinebbia e porta laterale scorrevole. Offerta valida fino al 30 novembre. Info su fiatprofessional.it.
Una notte storica, indimenticabile, non solo per la Germania dell'Est, ma per tutta la Germania e per il mondo intero.
A 30 anni dalla caduta del muro di Berlino, Ezio Mauro racconta in un documentario la storia dell'evento che ha stravolto il mondo, con interviste esclusive. Il DVD inedito, 1989, Cronache dal muro di Berlino, con Repubblica.
Capital, più facile, sempre, anche dal tuo smartphone. Contattaci via WhatsApp al 342 342 2190. 342 342 2190.
Who you are and what you do to live, thrive, and survive. There are still some things that make us
hold, squeeze, and please that person, give them all your love. Signify your feelings with every gentle caress. Because it's so important to have that special somebody to hold, kiss, miss, squeeze, and please.
Brothers, everybody needs somebody to love. Io, tu, noi, tutti abbiamo bisogno d'amore. Così cantavano John Belushi e Dan Aykroyd in questo film culto del 1980, diretto da John Landis, una colonna sonora di lusso, grazie ad artisti del calibro di Aretha Franklin, Cab Calloway, John Lee Hooker, Ray Charles, James Brown. Ma questa canzone l'abbiamo messa per ribadire che noi odiamo i nazisti dell'Illinois.
Brava!
Noi odiamo i nazisti dell'Illinois. Allora, avete capito che l'anima è un palazzo a tre piani e che dall'io identità al tu relazione al noi comunità è proprio una scala, no? Una scala che si sale di questo o che si scende, chissà, una scala, prima si scende poi si sale, rottura e riparazione. Ne parliamo con Vittorio Lingiardi, con cui volevo affrontare un momento il capitolo intitolato Ti do i miei occhi, perché tanti anni fa io avevo visto questo film di una regista spagnola che si chiama Itziar Bollaín, ed era un film che mi aveva così toccato. Per mesi avevo pensato a questa figura di donna che più colta, più lei fa la guida in un museo, quindi laureata in storia dell'arte, e sta con un uomo invece più semplice dal punto di vista culturale, che lavora anche, che fa un lavoro, mi sembra, in un negozio di elettrodomestici, vero? Fa una cosa del genere.
Sì, sì.
E lui è molto violento con lei, di quel tipo di violenza risarcitoria, non so come dire, che pretende una restituzione, che è poi il meccanismo attraverso il quale molte donne si lasciano, arretrano nella falsa convinzione di dover risarcire l'umiliazione inflitta a un uomo che è qualcosa meno di te, no? Economicamente, culturalmente, e nasconde l'insidia della presunzione. Io ne avevo scritto tanti anni fa, quando ho scritto Malamore, perché questo film mi faceva venire in mente la favola della rateta che scombrava le scalette, la rateta presumida, cioè la presunzione, il topolino che vuole sposare il gatto, perché diceva: questo gatto è vegetariano, mi ama, non mi mangerà, e invece il gatto la mangia. E quindi la presunzione di poter controllare e contenere la violenza dell'altro è un pericolo tremendo. Va bene, tutta questa lunga introduzione, scusatemi, perché volevo darti la parola, Vittorio, sul passaggio di Ti do i miei occhi. Libertà, possesso, amore, odio.
In questo libro ci sono due paia di occhi. Uno sono gli occhi di Eugenio Montale, anzi della moglie di Eugenio Montale, quando lui dice: con te le ho scese, parla del famoso milione di scale, perché sapevo che di noi due le sole vere pupille, sebbene tanto offuscate, erano le tue.
Ho sceso tenendoti il braccio almeno un milione
di scale.
Uno dei versi più belli di sempre.
È una meravigliosa poesia che mostra come l'amore debba contenere la fiducia e come debba contenere a volte anche la convinzione che gli occhi dell'altro possano vedere meglio dei nostri. E comunque c'è questo sguardo, appunto, di reciprocità, di affidamento. Invece, ti do i miei occhi, è la frase che dice questa donna catturata nell'idea del salvataggio di un uomo buono ma violento, generoso ma irascibile, insomma tutte queste coppie di aggettivi che si mettono attorno a una persona impulsiva, che crede che l'amore sia possesso, che crede che l'amore sia comando, e lei gli dà i suoi occhi perché vuole dare tutta se stessa, anche il suo sguardo, per redimerlo. Ma questa è la grandissima trappola, perché in realtà lui ha bisogno di dominare per poter avere un briciolo di autostima, un briciolo di considerazione di sé. La maggior parte degli episodi di quella che tecnicamente viene chiamata intimate partner violence è dovuta a una differenza, a uno scarto tra l'acquisizione di una maggior libertà o di un maggior successo da parte della donna e il rimanere invece ancorati a una posizione di frustrazione e di insoddisfazione da parte del maschio della
coppia. È molto spesso così, guarda, anche nella storia di Irina, no? La storia di Irina Lucidi, a cui il marito ha portato via le bambine per non fargliele ritrovare mai più, poi lui si è ucciso, che sta alla base di un racconto che ho restituito in, mi sa che fuori primavera. Lei era più ricca di lui, più qualificata sul lavoro, lavoravano nella stessa azienda, e io sono convinta che questa sia segretamente la frustrazione scatenante, cioè l'insopportabilità, perché come dire, no, la cultura dominante è questa.
Beh,
no?
Perché poi evoca la perdita del controllo sull'altro, e quindi se tu pensi, molto spesso la violenza, se la vuoi leggere anche per esempio sul piano oggi degli haters, quelli che odiano online, nasce dal fatto che ci sono comunque fenomeni irreversibili: l'emancipazione delle donne, i diritti per le persone LGBT, la, diciamo, inevitabile ondata migratoria che costruisce la storia, sono fatti che non possono arretrare, di fronte ai quali l'idea di perdere il controllo, ti dirò di più, di non avere gli strumenti per capirli, trasforma spesso gli uomini in bestie feroci.
Quindi la comprensione, come al solito, la comprensione. Effettivamente Catherine Deneuve è in ospedale a Parigi in gravi condizioni. Allora, questo pensiero che rivolgiamo a Catherine Deneuve in questo momento è un pensiero di dolcezza. Mi ricordo, l'ho detto tante volte ma mi fa sempre tanto ridere, il ricordo di Giovanna Cao e di Marcello Mastroianni, che Giovanna Cao era la sua agente, un suo avvocato, lo storico agente del cinema di quegli anni, accompagnava Marcello da Caterinetta, perché Marcello la chiamava Caterinetta, Catherine, e mi raccontò che lui le aveva regalato come prima cosa una pianta di basilico da tenere sul terrazzo a Parigi, perché non si riuscivano a mangiare questi spaghetti al pomodoro senza il basilico, e a Parigi a quell'epoca il basilico non si trovava. Quindi il primo dono, beh, non fu un fascio di rose ma una pianta di basilico.
Certo, stavo proprio per dire che il basilico vince sulle orchidee.
E il basilico vince sulle orchidee. Io vorrei tornare un momento con Vittorio al Diagnosi e Destino, che è stato il tuo libro precedente, che ha avuto, sta avendo un grandissimo successo per qualche ragione specifica. Perché?
Perché ruota attorno a un'idea, che è che quando riceviamo una diagnosi, parlo di una diagnosi di una malattia fisica ma anche di una complessa situazione di sofferenza psicologica, tutti pensiamo che è l'azione attiva di un esperto che comunica qualche cosa a un ricevente passivo. Invece io ho pensato che la diagnosi è qualcosa che viene assorbita e che trasforma la conoscenza di sé da parte di chi riceve questa comunicazione. La diagnosi di malattia cambia un sistema di vita, nelle relazioni, nel rapporto con se stessi, e quindi il momento della comunicazione è trasformativo da un punto di vista generale. E questa conoscenza, diagnosi è una parola che significa conoscenza attraverso, non è soltanto la conoscenza del fatto medico, è la conoscenza del proprio funzionamento psicologico di fronte alla comunicazione di una malattia.
Tu sai, Vittorio, che riceviamo tantissime lettere, la rubrica Invece Concita è anche una nostra sorgente di storie. Alessandra, 36 anni, scrive una lettera a proposito della diagnosi di leucemia, lettera di una paziente leucemica. Ci arriva attraverso l'Associazione Italiana Leucemie. Ti ricordi quando ti hanno detto che eri malata? Eri appena rientrata da un viaggio in un posto da favola, eri un po' stanca, ma fondamentalmente ti sentivi bene, tutto a posto. Poi, nel giro di pochi giorni, ti sei ritrovata catapultata da un sogno a un incubo. Penso che sia molto più difficile provare ad accettare la cosa quando non te l'aspetti. Non hai problemi fisici, hai solo qualche disturbo. A 36 anni non pensi neanche lontanamente di poter avere un cancro. È una malattia che possono avere gli altri, quegli anziani, quelli che non conosci. E invece è toccata a te. Giovane, progetti, speranze, in corsa verso il futuro, a te. E allora arriva la paura. Grigia, sinuosa, insinuante, orribile, costante. Paura di tutto, dell'ignoto, della morte. La sensazione di essersi persi, senza certezze, sicurezze, punti fermi, inesorabilmente soli con se stessi. E allora continui a farti domande, solo con te stesso. Piano piano ti rendi conto che stai sprecando energie, e allora smetti di farti domande senza risposta. Ti interessa solo vivere, questo è l'inizio della battaglia. Per me è molto interessante la dimensione della solitudine.
In Diagnosi e Destino cito un verso bellissimo del poeta inglese John Donne, anche qua andiamo indietro al 500, e dice che la vera miseria del malato è la solitudine. Io sono profondamente convinto di questo, e per questa ragione, e la lettera che hai letto lo dimostra, il momento in cui il medico comunica al paziente la sua diagnosi è un momento fondamentale, perché è il momento in cui, in un secondo, John Didion direbbe, no? Ti siedi a tavola e in un secondo la tua vita è completamente cambiata. In quel secondo preciso, diciamo, chi ti fa la comunicazione, come fa la comunicazione, ha un ruolo enorme, non soltanto scientifico, ovviamente, ma anche un ruolo umano. Per questa ragione bisogna insegnare nelle università, nelle facoltà mediche, la relazione medico-paziente, che non è una questione di essere simpatici, avere un buon carattere, essere comprensivi e calorosi, è una questione anche tecnica, di linguaggio, di posizioni relazionali, di costruzione di una professione che, a meno che non ti dedichi alle provette e al laboratorio.
No, ma perché è qualcosa che mette in gioco il medico, perché sai quanti medici mi hanno detto: noi non possiamo, io non posso avere una relazione empatica con ogni paziente, perché questo mi estingue.
Certamente, infatti non è, diciamo, il furor della relazione empatica a tutti i costi oppure salverò tutti, è l'importanza di conoscere appunto i confini e le possibilità di uno scambio. Anche il silenzio di un medico certe volte
anche
è molto importante.
Anche il silenzio.
Non è necessario riempire tutti gli spazi.
A volte i silenzi sono più eloquenti delle parole. Hai citato John Donne e io voglio ricordarvi che questa chiusura di questo libro è proprio: non chiedere mai perché suona la campana, suona per te.
Di la tua a Cactus. Manda un vocale con WhatsApp al 342-342-2190.
Stefano, ecco un fumetto di Paperino solo per te.
Solo per me?
C'è scritto il tuo nome. Solo acquistando due confezioni tra Kinder Brioche, Kinder Colazione Più e Kinder Pane Choc ricevi un fumetto Disney Paperino realizzato solo per te. Regolamento completo su kinder.com.
Scusi, ma non parte? Che sta aspettando, il blu?
Arrivano i Ford Blue Days, i giorni migliori per scegliere la tua nuova auto. Per te, fino a 7.000 euro di ecoincentivi. Ford Kuga a 19.950 euro. Per tutti, anche senza usato da rottamare.
Basta un Penny!
Da Penny Market la tua spesa è felice.
Perché ogni giorno trovi prodotti freschi, di qualità. E è inutile che te la raccontiamo. Vieni da Penny Market.
Dal 7 al 13 novembre con Penny Card, clementine a rete 2,5 kg, 1,99 euro.
Come sarà l'auto del futuro?
Sarà meravigliosa, con un design sorprendente e fari che sembrano i denti di un leone.
Potrà volare?
Ma dai, però avrà una strumentazione 3D per avere sempre tutto sotto controllo.
E funzionerà a benzina?
Sì, ma sarà anche elettrica, con un motore che suonerà proprio così.
Ma non si sente nulla.
Esattamente.
Per chi anticipa il futuro, nuova Peugeot 208, Unboring the Future. Il futuro ti aspetta agli Unboring Weekend. Peugeot.
Una notte storica, indimenticabile, non solo per la Germania dell'Est, ma per tutta la Germania e per il mondo intero.
A 30 anni dalla caduta del muro di Berlino, Ezio Mauro racconta in un documentario la storia dell'evento che ha stravolto il mondo, con interviste esclusive. Il DVD inedito 1989, Cronache dal muro di Berlino, con Repubblica.
Troni, dal 31 ottobre al 21 novembre prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, Tane Tag 0. Salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
Capital. Più facile, sempre.
anche su Instagram, Twitter e Facebook.
Doctor, my eyes have seen the years and the slow parade of fears without crying. Now I want to understand. I have done all that I could to see the evil and the good without hiding. You must help me if you can. Doctor, my eyes. Was I unwise to leave them open for so long? As I have wandered through this world, and as each moment has unfurled, I've been waiting to awaken from these dreams. People go just where they I never noticed them until I got this feeling that it's later than it seems. Doctor, my eyes, tell me what you see. I hear their cries, just say if it's too late for me.
Jackson Brown, Dr. My Eyes su Radio Capital, Cactus Basta Poca Acqua. Parlavamo del rapporto tra medico e paziente, gli occhi del dottore, gli occhi che devono guardare, orecchie per ascoltare.
Io sapevo a memoria Rani non empty, non vale quella?
Vale. Sì. Ti trovo in forma.
Hai visto
oggi,
che Tommaso, Tommaso che ti ogni tanto ti sorprendo, la sa tutta, eh? La posso cantare tutta, adesso non mi metto a farlo, ma perché sono un po' giù di voce, ma.
Però. Ci stupisce Concita.
Jackson Brown era proprio fico comunque, posso dirlo.
Era molto carino, era nato caschetto. In Germania. Poi invece però ha cresciuto a Los Angeles e poi invece stavo studiando appunto il personaggio e non sapevo che avesse scritto 3 canzoni per Chelsea Girl, quindi il disco di debutto di Nico. Ci stanno mandando dei messaggi,
Nico,
i nostri ascoltatori.
Ti posso dire una cosa, Nico, ti ricordi Nico quanto ne abbiamo parlato con Susanna Nicchiarelli,
certo,
quando ha fatto il
certo.
film
bello
Nico
anche.
Bellissimo film, lei bellissimo personaggio. Volevo coinvolgere Vittorio, se è d'accordo, Vittorio Lingiardi, il nostro ospite, in questo appello che stiamo per lanciare. Allora, sindaca Virginia Raggi, presidente del consiglio Giuseppe Conte, a Roma, che è pur sempre la capitale di questo paese, accadono cose di una certa gravità. Per esempio, stanotte è di nuovo bruciata, cioè, ma non è stato un rogo accidentale, hanno dato fuoco alla Pecora Elettrica, che è l'unica libreria del quartiere Centocelle. Poi vi riempite sempre la bocca, dite voi che le periferie sono abbandonate, che
le
gli intellettuali
chiudono.
Stanno nella ZTL, ecco, questo è fuori dalla ZTL. La Pecora Elettrica è un posto dove siamo, per esempio, Mario Desiati, che è un amico caro scrittore, ha una specie di ufficio di presidio permanente lì. Io ogni volta, noi ogni volta che possiamo andiamo. Il 25 aprile, non a caso, era stata bruciata, c'è stato un crowdfunding, una raccolta di fondi per riaprirla, avrebbe dovuto essere riaperta domani e stanotte è stata di nuovo data alle fiamme. Il 9 ottobre avevano bruciato 155 la pizzeria di fronte, quindi le uniche due luci accese in quella strada a Centocelle sono state spente. Il titolare della libreria, Valerio Pasqualucci, ha detto: qua sembra che aspettino il morto. Si tratta della zona fra Forte Prenestino e via Palmiro Togliatti, insomma una zona molto complicata. Questo è un appello ufficiale. Andiamo tutti a sostenere Pecora Elettrica. A partire da oggi facciamo una specie di presidio, leggiamo una pagina di un libro. Non è possibile che si bruci due volte in sei mesi la stessa libreria nel silenzio.
Beh, anche perché i roghi di libri fanno venire in mente cose brutte.
I roghi di libri sono cose brutte, sì. I roghi di libri fanno venire in mente.
Si era già stata fatta una maratona al primo rogo, alla Pecora Elettrica, mi sembra, con uno dei pochi libri che non era andato a fuoco, un libro di Calvino. Questa volta potremmo proporre Philip K. Dick, per esempio.
Phil Dick. Si può dire che sono fascisti quelli che bruciano, che danno fuoco alle librerie?
Perché noi odiamo.
Cioè, sono fascisti, sono nazisti dell'Illinois, in trasferta a Centocelle, probabilmente proprio loro, proprio i nazisti dell'Illinois in trasferta a Centocelle. Questo suscita episodi di chiusura, di depressione, di... Le persone si rintanano, i ragazzi non credono più a niente. C'è questo blog che si chiama Il Male Oscuro, lo conosci?
No.
Vittorio, che parla soprattutto del cane nero. La depressione non è facile capirla, soprattutto all'inizio, quando non sai cosa hai davanti. La miglior soluzione sembra quella di non agire per evitare di peggiorare la situazione. E,
è un
questo
ragazzo,
è un ragazzo di 23 anni,
di 23
che
anni,
ci scrive,
che cerca anche di dare con questo blog consigli, in qualche modo dire agli altri malati di depressione: non siete soli, ci sono passato anch'io. Beh, e ce l'ho fatta.
Riuscire a parlare è già il primo passo.
Lui dice: il cane nero è la bestia più affezionata che abbia mai conosciuto, è sempre con me, non mi abbandona mai. Dico questo perché c'è una relazione, no, tra il mondo fuori e il mondo dentro, per tornare a io, tu, noi. Quando la possibilità di sviluppare una comunità, che è il terzo piano di questo palazzo a tre piani, Vittorio, il noi, si chiude, non c'è un noi, non c'è un fuori. È molto più difficile creare relazione ed è molto più facile chiudersi in una relazione invece con se stessi di tipo depressivo.
E beh, ogni volta che lo spazio attorno a te, lo spazio degli altri, l'ampiezza dell'orizzonte viene a restringersi, viene a svuotarsi, è inevitabile che i sistemi collegati, l'io e il tu, in questo caso, collassino o in forme di privatismi iperconiugali o in forme di disinteresse, neoegoismi, malinconie non riconosciute. Abbiamo bisogno del noi per sopravvivere.
Ma tu sei favorevole ai farmaci o solo la lettura è il tuo farmaco? Cioè quando qualcuno sta male?
No, sono favorevolissimo ai farmaci quando devono essere dati, assolutamente, non creiamo equivoci. La depressione e in particolar modo gli episodi depressivi, quando vengono diagnosticati come entità cliniche, hanno bisogno dei farmaci dati da un buon dottore.
Perché se hai mal di pancia devi prendere un farmaco per il mal di pancia, se hai mal di denti per il mal di denti e se hai mal d'anima per il mal d'anima, perché come dire, noi non sappiamo qual è la sede dell'anima, ma sicuramente c'è, no?
Sicuramente ci sono neurotrasmettitori,
ecco,
e sostanze,
grazie,
chimiche che senza...
Passiamo ai neurotrasmettitori.
Diciamo, l'anima è un concetto che piace a noi poeti, ma poi quando si parla di sofferenza mentale si parla anche di sinapsi e di dopamina, e quindi i farmaci servono.
L'altro giorno parlavo con un'esperta di universo che mi ha detto: sappiamo tutto dell'universo, quello che ci manca, tutto del 5% che sappiamo, quello che ci manca è il momento iniziale. Ho detto: ti pare poco? Come, cioè, dov'è l'anima? Beh, questo non lo sappiamo. E l'universo com'è nato? Sappiamo tutto, ma non com'è nato. Grazie a Vittorio Ringiani. Facciamo davvero tutti insieme un appello. La Pecora Elettrica, sindaca Raggi, Raggi Laser.
Forza.
Andare adesso, prendere l'auto e recarsi a Centocelle, fisicamente, con il corpo e con le orecchie, davanti alla Pecora Elettrica. Va bene? Io direi di fare così.
Facciamo
sindaca,
così.
Facciamo così.